Ok, un ricordo di Vittorio Catani ci sembra giusto, e ci sembra in particolare giusto, giusto farlo qui. Io sicuramente l'ho conosciuto di persona qui, anche grazie a lui mi sono sentito accolto in una nella conversazione del mondo della fantascienza. Vittorio sui divanetti per delle lunghe serate con davanti a grappe e simili, proseguiva di persone con nuove persone, con nuove quelle chiacchierate che aveva cominciato con altri di generazioni precedenti. Ovviamente qui siamo i tempi cambiano, le persone lo hanno conosciuto più da vicino, non sono più tra noi, però ecco, qui e da altre parti nuove persone sono state accolte nel cerchio della fantascienza italiano, e in questo Vittorio è sempre stato molto molto pronto, molto molto attivo. Ha fatto entrare diversi, anche fra l'altro scrivendo introduzioni e via dicendo, promuovendo. L'incontro nel 2002, online l'avevo conosciuto un paio d'anni prima, la lista fantascienza, ero entrato nel 2000 e la presenza di Vittorio era importante, anche, devo dire, anche per mostrare il suo dispiacere davanti invece alle voci meno che tenevano meno al senso di comunità. Una cosa a cui Vittorio ha sempre detto è che la fantascienza italiana si è fatta del male per colpa della sua litigiosità. Ovviamente pensava a cose di decenni precedenti, ma aveva trovato successori nel mondo online. Che qualcosa sul quello che scriveva, intanto scriveva di tutto, e quelle conversazioni ai divanetti erano in completa continuità con quello che scriveva. È stato, fra le tante cose, un grandissimo divulgatore della fantascienza, e questo lo faceva in un continuo che andava dagli articoli su Delos e poi Robot, nei messaggi privati, nelle email, negli interventi sui forum, nelle conferenze, era un unico sforzo di divulgazione della fantascienza. Perché innanzitutto, come scrittore, il suo motto era per scriverla, la fantascienza bisogna conoscerla nel dettaglio e bisogna conoscerla con entusiasmo. Quest'ultima cosa in più, poi magari dico un'ultima cosa, ma magari facciamo un secondo giro. Persona che autore che inizia a scrivere nel 62-63, che ci ha accompagnati per tanto tempo e che forse a differenza di forse di tutti le persone della sua generazione ha saputo rinnovarsi, si è sempre tenuto aggiornato. Cioè il suo appunto scrive negli anni, inizia negli anni 60, negli anni 70 pubblica racconti di taglio molto molto politico, anche quella che lui chiama la sua storia futura libertaria. A metà degli anni 80 reagisce subito all'arrivo del cyberpunk. Non è che scrive bei racconti, è che il primo lo pubblica nell'86, cioè al momento giusto. Fra le tante cose che si è perse nella scarsa comunicazione fra mercati di lingue diverse, Vittorio Catani nel racconto sarebbe stato al cutting edge in qualsiasi momento della sua carriera. Fermiamoci qui con questa sua capacità di tenersi aggiornato, magari.
Io ho partecipato a questo, cioè, all'invito di Salvatore, perché diciamo, il mio ricordo è abbastanza trasversale anche appunto a diverse comunità di Vittorio, perché appunto per me Vittorio, come Curtoni, come Lippi, come tanta gente, inizialmente fino al 2005 era un nome su una lista, su una mail, degli articoli, appunto quelli pubblicati dalla rivista Delos, il saggio poi raccolto nel Vengo sempre a parlare di UFI, no? Ed era appunto questa figura che tra i decani, già perché comunque aveva già esperienza, appunto avendo cominciato negli anni 60, era in qualche modo una figura di riferimento. Era anche poi con altre comunità che seguivo in forma virtuale con le mailing list dell'epoca, per esempio
quella di Evangelisti,
era molto attivo nella Emerick mailing list, che era appunto, se parliamo di militanza, ancora adesso nell'epoca in cui le mailing list non esistono quasi più, vi posso assicurare che lì ancora qualcosa ogni tanto si muove, pochissimo rispetto a quello che era una volta, perché una volta per esempio anche tutta questa la pandemia sarebbe stata lì, penso che avrebbe dato profluvi di discussioni, e devo dire che forse appunto però io rispetto a quelle che sono le altre mailing list è ancora stranamente attiva, e quindi ho questo ricordo di persona molto appassionata a praticamente quasi tutto, cioè riuscivo sempre a trovare, c'erano sempre spunti o discussioni in cui la sua voce comunque emergeva in qualche modo. E poi ho conosciuto le persone, e anche lì devo dire che non sono rimasto deluso affatto, perché molte persone erano più o meno come erano anche nella lista, a differenza di come accade molto spesso. Quello che mi colpiva di Vittorio era una cosa, che lui veniva dalla Puglia e aveva la capacità di passare questa barriera, perché voglio dire, l'Italia fino agli anni 2000, fino ai primi anni 2000, non era così corta, specialmente anche fino alla Puglia, perché ora la Sicilia è ancora purtroppo come era all'epoca, cioè, a parte che ci sono gli aerei low cost per fortuna. Però, per esempio, vi posso assicurare che io non mi sono mosso dalla Sicilia, perché fino agli anni 2000 andare a una convention era veramente complicato, perché il treno da Palermo era un treno che ci stava 18 ore, solo per arrivare a Roma. Gli aerei costavano 1 milione di lire fino agli primi anni, fino a che c'era la lira, e fino alle low cost gli aerei erano un lusso. Eppure lo si muoveva, cioè, comunque era uno che rispetto a appunto ad persone che stavano col culo dietro il computer, avuto seduto sulla loro sedia, in realtà lui appunto faceva questi viaggi in treno lunghissimi per andare magari a una cena con Cosa?
No, dico, non è che si è cambiato più di tanto il discorso della Sicilia con i mezzi.
Purtroppo la Sicilia, no, infatti lo dicevo, purtroppo la Sicilia ancora, però quantomeno adesso da Palermo a Catania ci sono degli aerei che una volta non c'erano. Il treno non ne parliamo, arrivare in treno a Roma.
Il viaggio della speranza.
Esatto. Però dunque, lui in epoca in cui comunque anche la Puglia, perché posso assicurare che fino all'alta velocità anche la Puglia era un viaggio, anche la Calabria lo è tuttora, quindi figuriamoci, anche veniva dalla Puglia ed era quindi appassionante, cioè ispiratore da questo punto di vista. Quando l'ho conosciuto ho detto, guarda, io non ho preso coraggio di conoscere l'ambiente fino a che non sono stato comodamente a Milano, mentre lui, che tra l'altro non era più giovincello, vuol dire, forse aveva poco più di me, perché non è morto poi, anzianissimo.
Vittorio Catani?
Sì.
Era del 40.
40, quindi comunque adesso sono una ventina d'anni, adesso non sono ancora l'età in cui l'ho conosciuto, però non manca molto purtroppo. E cosa accade? Quindi che, insomma, vedere una persona così, dico, cavolo, cioè, questa era passione, questa era amicizia, perché c'era anche la profonda stima, il profondo affetto per le persone, che non era solamente una cosa professionale, c'era anche molto di affetto nel suo muoversi. Un uomo del sud che aveva questa, appunto, e tra l'altro appunto anche poi si dice molto spesso di tante persone che sono morte, quanto erano buone, quanto erano per bene. Ecco, devo dire che sicuramente per Vittorio Catani non sono parole sprecate, perché era una persona che proprio nella presenza, nella stanza, tu non vedevi la differenza, senza offesa per i presenti o per noi stessi. Io non so se esistono persone anche le persone più autorevoli, come era anche Giuseppe, come era anche Curtoni, avessero la stessa presenza. Devo dire che il carisma, la presenza, mi colpì molto. Oltre gli aspetti poi legati, non c'era solo l'ammirazione per lo scrittore, perché per lo scrittore devo dire che non dico che non sono un fan, ma sicuramente io alcune cose non erano nelle mie corde, rispetto probabilmente perché sono di una generazione che guarda un'altra fantascienza, quindi non parlo dello scrittore, la sua voce non mi appartiene, ecco, potrei anche dirlo sinceramente, però devo riconoscere sicuramente il merito di aver vissuto in un'altra epoca, quindi magari avere una sensibilità diversa, però la persona colpiva, e il risultato è che poi comunque quando ho riletto certe cose ho potuto vedere, perché ad esempio quando lessi l'antologia poi pubblicata purtroppo con qualche problema tecnico da forse Lara o non so se era Perseo, insomma a quel punto avendo conosciuto la persona ho colto qualche aspetto in più della fantascienza di Catani. Ricordo comunque piacevole di Universi di Moras, il primo romanzo, che il primo vincitore del premio Urania, e purtroppo non sono riuscito a farmi ispirare abbastanza da quel romanzo, da quell'esempio, per andare oltre appunto lo stare in Sicilia. Quello mi è dispiaciuto, cioè rendermi conto di quanto invece sia stato capace lui di affrontare questa barriera in periodi in cui invece la barriera era forte, ecco.
Sì, allora una cosa sulla persona a mia volta e una sul suo scrivere, e forse è la stessa cosa, l'apertura mentale a 360 gradi, che era uno dei risultati della sua. Ognuno ha, tante persone hanno diverse, probabilmente, espressioni mentali che collegano una persona. Vittorio era una persona gentile, in qualsiasi cosa faceva, non respingeva nulla e cercava ciò che si potesse tirare fuori da qualsiasi cosa. Questo significava apertura mentale nei confronti l'apertura, no? Nei confronti della gente, tranne ovviamente chi respingeva a priori. E l'apertura a ogni tipo di sensazione da esprimere nei suoi racconti. I suoi racconti non hanno un mood, un umore, un atteggiamento unico, sono racconti pieni di indignazione, sono racconti pieni di tenerezza, sono racconti pieni di risata. E appunto in quell'antologia della Perseo, credo, l'essenza del futuro è un'enciclopedia della fantascienza delle sue generazioni, di ciò che si poteva leggere da teenager negli anni 50, ventenne negli anni 60 e via dicendo. Quanti anni sono? Cinquantennio. Cinquant'anni di letture molto diverse. E poi questi due romanzi, il secondo, il quinto principio, che è una grossa epica, ci mettessimo a cercare le citazioni, una volta ho trovato, anche limitandosi alla fantascienza, si potrebbe fare una piccola wiki con tutte... E questo romanzo precedente, lui mi scrisse, perché una delle ultime cose a cui lavorammo insieme, fece una prefazione o una postfazione, non ricordo, a una riedizione degli Universi di Moras per Meridiano Zero. E mi scrisse di cose che l'aveva ispirato. Era in qualche modo riuscì a piazzare su Urania un romanzo, diceva, ispirato da una parte da Nabokov, dall'altra parte dal cinema francese d'avanguardia degli anni dell'inizio anni 60, da Truffaut, queste cose qua, come dire, la new wave, la nuova ondata della new wave inglese, la nuova ondata della nouvelle vague che si intronzia, legge come lettore. Era quanto di Weber, conosceva benissimo la fantascienza, ma conosceva anche il resto. E una volta gli feci visita a Bari, era questa casa, grande appartamento organizzato lungo un lungo corridoio che era tutto completamente scaffalato, metri e metri anche in altezza, un soffitto abbastanza alto di libri in due copie. La fondazione, la biblioteca della fondazione fantascientifica del sud, ecco, qualcosa del genere. Un universo di Vittorio.
Non ci sono qui per esempio Francesco Lato, ma so che casa sua era praticamente un centro di aggregazione importante lì a Bari per gli appassionati di fantascienza.
Sarebbe bello, sto cercando di raccogliere qualche testimonianza, Lato, anche Massimo Del Pizzo, e poi c'era un gruppo di fan locali. Ricordiamoci, ecco, questa è un'altra storia che... quando qualcuno farà la storia della fantascienza italiana, ci dovrà essere per... ecco, anche il meridione d'Italia ha avuto, diciamo, ha ancora, magari qualcuno si è trapiantato, naturalmente, tu e Francesco. Vittorio, ok, un buon numero di racconti di Vittorio avevano a che fare con la Puglia. La sua Puglia era anche un'ambientazione. Un'ambientazione narrativa. Questo chissà se ci sarà un successore, qualcuno più giovane che ci vorrà provare, potrebbe trovare in Catania, in quest'ordine, per lo più di fantascienza ecologica, di argomento ambientale, per quel che ricordo, potrebbe trovare un'ispirazione.
Non so,
sai qualcosa da dire?
Qualcuno
dei presenti qui, ovviamente molti dei presenti l'hanno incontrato.
Voi avete ricordi ovviamente. Anche più.
Ok, yeah. Vai. Credo prima lui.
Io ho ha conosciuto Catania per tanti. La prima volta, diciamo, io amo ricordare che l'ho conosciuto nei bagni del centro congresso di Courmayeur. In realtà ovviamente lo conoscevo già prima perché era molto della fantascienza da tanti anni e lui faceva la coppia con Ragone ed era uno dei personaggi che compariva sempre in tante forme, no? Però quell'occasione lì, in questi bagni, abbiamo cominciato a chiacchierare, quindi siamo diventati amici personali e poi lui ha cominciato a collaborare con Delos da quel momento lì. E lì per me è stato veramente un passaggio, perché prima vedevo questi personaggi come delle entità mitiche, no? Che facevano parte del gota della fantascienza italiana, e in quel momento invece sono entrato, mi sono reso conto che erano esseri umani. Credo che forse Catani fosse la persona più adatta a questo passaggio, in realtà forse anche Curtoni, insomma, poi una cosa è venuta più o meno allo stesso modo. Non a caso tutti e due schierano Vittoria, che erano una porta anche molto stretta. E comunque ho scoperto appunto questo personaggio che faceva parte della storia della fantascienza, in realtà era aprettissimo a tutte le novità, infatti. Quando a quell'epoca io facevo Delos, che era la prima rivista online italiana, e non nascondo che nel mondo della fantascienza tradizionale di una rivista online era abbastanza snobbata, cioè non era considerata granché. Mi ricordo quando abbiamo fatto la presentazione la prima volta a San Marino, io e Luigi Pacchi nella sala presentavamo questa cosa nuova, una rivista online di fantascienza su internet, nella sala c'erano la moglie di Luigi Pacchi, Luigi Rosa e la fidanzata di Luigi Rosa e basta. Questo era l'interesse del mondo della fantascienza per le novità, no? Invece Catani era interessato a questa cosa, nonostante lui sembrasse di un'altra generazione, invece si è interessato moltissimo e da quel momento ha cominciato a collaborare con Delos, che ha collaborato per tanti anni, poi anche con Robert, naturalmente, quando è arrivato. Molte delle cose che hai detto mi ci ritrovo completamente, la vicinanza, l'amicizia, la generosità, la gentilezza sono proprio caratteristiche che tra l'altro ti colpivano particolarmente perché lui aveva questo aspetto austero, no?
Sembrava, direttore di banca.
Sì, ci faceva anche un po' paura forse, no? Anche i baffi.
La cravatta, nei momenti sì, pensati. Sì, sì,
era uno dei personaggi della fantascienza che sembra un carabiniere venuto lì, che non c'entra niente, invece di persona era completamente l'opposto, è stato bello averlo conosciuto, aver lavorato con lui, abbiamo fatto altre cose insieme e devo dire negli ultimi tempi quando mi telefonava che si dimenticava le cose, non si ricordava, soffrivo tantissimo a sentire così. Veramente. Basta, tutto qua.
Prego. Vittorio è stato il secondo appassionato di fantascienza che io ho conosciuto nel 1977-78, forse a Ferrara.
Gli piace vincere facile.
No, quello che mi colpì è che io avevo 17 anni, ero andato lì con un amico un po' all'avventura.
Appunto era piccolo, mica la
grande. Ragone erano arrivati qualche ora prima dell'inizio della manifestazione, quindi si erano guardati intorno se c'era qualcun altro. L'albergatore gli aveva detto che forse noi eravamo lì per la fantascienza e vennero ad offrirci qualche cosa. A 17 anni, un autore di fantascienza che tutto sommato già era in attività da più di 17 anni lui, che viene e trova un appassionato giovane e gli offre un'aranciata al bar dell'albergo, forse è quello che mi ha introdotto meglio nel mondo della fantascienza. Se devo parlare di Vittorio, per lungo tempo io non riesco a distinguerlo, cioè è un pezzo, una coppia con un genio Ragone, Caciarone Ragone, discreto e signorile Vittorio, forse risultava ancora più discreto e signorile perché si accompagnava a un casinista come Eugenio. Però ecco, la definizione che forse mi sembra più calzante è quella di gentiluomo. Era estremamente curioso di tutto. Vorrei ricordare, forse mi sono distratto, l'avete citato, forse no, che comunque assieme a Eugenio lui ha fatto una grande attività teatrale in Puglia.
E nella radio, e negli adattamenti radiofonici.
Adattamenti radio, appunto, facendo adattamenti, provando a riscrivere i copioni originali, aveva una compagnia, cioè non che la gestisse lui, ma era in contatto con una compagnia teatrale di ragazzi lì della zona, per cui non gli interessava solo la scrittura, gli interessava la fantascienza tout court. Probabilmente se ne avessero avuto i mezzi avrebbero provato a fare qualcosa anche nel campo del cinema, perché a lui interessava la fantascienza.
Non so, io non ho, c'era il timer,
c'era il timer,
è sparito.
C'era il timer, Omar mi ha detto che ci aveva una decina di minuti in più, ma se avete finito...
No, però era giusto per capire quanto avevamo, sì, perché
probabilmente siamo ben oltre, però
appunto, non lo so, diciamo, perché non vorrei togliere poi a...
Diciamo che ci avete ancora fino a 25.
Ok, quindi non so se c'è qualche altra testimonianza, qualche ricordo, aneddoto. Io posso dire un aneddoto, per esempio, di una mia collaboratrice del 2003, quando nel 2013 mi pare facemmo Delos Days, ti ricordi? Mi ricordo che Maria Cristina Calabrese mi parlò appunto di quanto accogliente e gentile avesse trovato Vittorio Catani. Dice, io, cioè, questa ragazza ha collaborato con Fantasy Magazine da un sacco d'anni, ragazzo, ma un po' più grande anche lei. Però lei si sentiva, ovviamente, nel 2013, cioè stiamo parlando di 8 anni fa, la giovincella di fronte a un signore di una certa età, però appunto notò che la reverenza che aveva lei, l'accoglienza, la sciolta, ha trovato che nell'ambiente, appunto, senza però aver avuto esperienze o racconti di qualcuno, cioè è incredibile come poi tanti racconti di giovani, appunto, nella fantascienza, o di meno giovani. Io non ero così giovane quando sono arrivato alle Piacentinate, ma l'accoglienza è stata, io le chiamo le Piacentinate, quelle cene, no? È una mia definizione coniata dal sottoscritto, scoperto, ero convinto che fosse una volgata, in realtà ho scoperto che le chiamo solo io così, però vabbè.
Svicate.
Lo so, erano le svicate, risviccome, però dico, io le ho ribattezzate così perché ognuno si crea il proprio lessico, no? E quindi è ricorrente, cioè questa cosa, questa capacità è stata nel tempo, anni 70, 90, 2000, 2013, cioè questa è una cosa da cui io, per esempio, devo dire che credo che dovrei imparare, perché mi rendo conto che la timidezza, che è anche molto tipica di noi appassionati, molte volte può essere scambiata per altezzosità, per stare sulle tue, tu sei il grande. In realtà io devo dire che se molte volte me ne sto sulle mie, proprio perché io sono una persona fondamentalmente sociopatica e timida, mentre lui non era tutt'altro che questo, cioè, nonostante sembrasse, come dice la persona, il colonnello dei carabinieri è venuto lì per fare un'ispezione, ecco, in realtà no, era questo la grandezza umana.
Una cosa, due cose mi venivano in mente. Primo, non è solo, certo, la televisione e i fumetti non erano per lui, ma che la fantascienza includesse il cinema, questo non c'erano discussioni. Cinema più popolare, cinema alto, piaceva Una delle cose che erano trovati è, tutte e due conoscevamo quel cortometraggio d'avanguardia francese che avrebbe ispirato l'esercito delle 12 scimmie, la Jeté di Macaire. Ecco, ci trovammo e tutte e due abbiamo un ricordo fantoziano di quel Rai 3 mezzanotte, dopo mezzanotte 1990, era durante la Pantera. La prima proiezione televisiva di Stalker di Tarkovsky, tutte e due un ricordo di quelli, se dovessimo punire qualcuno molto, ecco, l'inferno è dover guardare per l'eternità probabilmente entrambi. Seconda cosa, su tante opere di divulgazione negli anni 90, provò a fare un'antologia scolastica di fantascienza italiana, credo tuttora unicum. Tante cose dobbiamo ricordare a suo onore. Io personalmente ci metto anche questa. Di che abbiamo parlato per mezz'ora,
vi ringraziamo, possiamo... e
insomma, grazie a voi.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Arme rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate.
L'aria, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Energia terribile.